Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che settimanalmente la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Quest'oggi ci dedichiamo alla vicenda dei trovatori, vicenda avvolta da un'aura di leggenda e proprio per questo bisognosa di essere in qualche modo portata alla realtà. Poco o molto, quello che si sa di questi personaggi che come nessun altri prima hanno saputo coniugare musica e poesia, necessita di andare oltre le notizie date dai manuali di storia e le allusioni dantesche, e su tutte queste quella relativa a un ineffabile sordello, trovatore della seconda ondata e periferico, perché mantovano. Ma non molto altro rimane nella memoria scolastica, se non alcune coordinate cronologiche e geografiche. Poeti in provenzale, la cosiddetta lingua d'oc, furono attivi tra il XII e il XIII secolo tra la Catalogna, il mezzogiorno francese e di qua dalle Alpi, la pianura padana. Dei circa 500 di cui rimane almeno l'eco di un nome, si contano invece a poche decine coloro di cui restano frammenti, citazioni e ancor meno testi compiuti e melodie che ne fecero delle vere e proprie canzoni. A rimettere la questione al centro della discussione scientifica ci ha pensato uno studioso italiano che, dopo anni trascorsi nell'insegnamento al DAMS di Bologna, propone in un volume di oltre 300 pagine la sua visione storica dei trovatori. Una visione documentata che va oltre i concetti sin qui espressi dal mondo accademico e proprio per questo capace di fare di questi personaggi protagonisti moderni del mondo musicale. L'autore in questione è il professor Marcello Schembri, a cui do il benvenuto. Buongiorno, professor Schembri.
Buongiorno e grazie dell'invito e buongiorno ai radioascoltatori.
Grazie a lei di averlo accettato. Dunque, il suo libro, che è un libro, mi permetta, molto diverso dai testi che abbiamo incontrato negli ultimi anni dedicati proprio alla problematica dei trovatori, e lo è diverso a partire dal sottotitolo che si incontra ovviamente sulla copertina. I trovatori è il titolo che campeggia e sotto troviamo questa definizione che a me è piaciuta molto, perché fin dagli anni di studio l'ho sempre pensato, ma lei me lo confermerà, una volta non lo si poteva dire così esplicitamente. I primi cantautori della storia.
Non solo le permetto, ma le dico che lei ha posto la domanda, come dire, quintessenziale. Effettivamente questo è un libro diverso. Apre una nuova prospettiva, però, come diceva giustamente lei, questa parola non si poteva dire cantautori, perché fino a non molto tempo fa e tuttora la cosiddetta musica leggera, che è un'espressione secondo me priva di senso e anche razzista, se così possiamo dire, non poteva e non può essere accostata a mondi di alto livello, come per esempio la poesia. Infatti io nel mio libro ho sottolineato che innanzitutto l'espressione musica leggera per fortuna sta scomparendo, è diciamo obsolescente. Io parlerei di musica moderna, perché tra l'altro le interazioni che da qualche decennio a questa parte si vedono tra musica cosiddetta colta e musica cosiddetta leggera eccetera eccetera ci fanno vedere che il clima è cambiato, culturale. Però dobbiamo pensare che gli studi sui trovatori dall'epoca diciamo della fondazione, ecco, della filologia romanza, quindi siamo in pieno 800, si sono rivolti immediatamente verso l'aspetto poetico, verso la parte poetica e non musicale. E dobbiamo anche pensare che invece gli studi musicologici sono partiti ben un secolo dopo. Questo sfasamento cronologico ha avuto il suo peso, perché l'argomento è stato, come dire, fatto proprio dal mondo della filologia romanza. E invece gli aspetti musicali dell'arte dei trovatori non solo sono cominciati un secolo dopo, ma per almeno 50-60 anni, quindi arriviamo praticamente quasi ai nostri giorni, sono stati trascurati, in quanto gli studiosi musicologi, non tanti tra l'altro, non tanti quanto i filologi, si sono incaponiti sul problema del ritmo, che è un grande problema senz'altro, cioè con quale ritmo venivano cantate queste melodie. perché dobbiamo anche aggiungere, sappiamo che i manoscritti che ci hanno conservato la lirica trobadorica sono in notazione neumatica quadrata e quindi danno soltanto la successione melodica, ma non il ritmo. Naturalmente per cantarle, per eseguirle oggi, dobbiamo ovviamente dare un ritmo a questa successione aritmica di suoni.
Certo.
Benissimo, il problema è irrisolvibile chiaramente. Come facciamo a scoprire come cantassero i trovatori? Come si cantasse allora? Stiamo parlando di 800-900 anni fa. E tutte le teorie, diciamo, che lasciano il tempo che trovano, ma tuttora ancora c'è qualcuno che insiste sul problema del ritmo, e sono fallite in quanto innanzitutto non soddisfacenti. Si vedeva che non c'era nessun rapporto fra il suono e la scansione ritmica, diciamo, della poesia, quindi quasi sempre si tradiva la ritmica della poesia. E fra l'altro sono stati adoperati metodi a volte assolutamente empirici e fantasiosi, possiamo dirlo, ecco, tranquillamente, a volte antistorici. Per esempio, nei primi decenni si applicarono alla lirica trovadorica i modi ritmici della polifonia di Notre Dame. Ma la polifonia di Notre Dame con i trovatori non può avere nulla a che vedere, e non ha nulla a che vedere. Quindi questo soltanto a partire dagli anni 70, in fondo sono appena 40 anni, diciamo, è venuto fuori un interesse verso altri aspetti che sono fondamentali della lirica trobadorica. Se usavano gli strumenti, come li usavano, in che misura li usavano, che tipo di esecuzione aveva una canzone d'amore rispetto ad una canzone di danza, qual era lo stile di canto, come facevano a cantare, tutte le componenti di una problematica davvero notevole. Quindi questo grosso ritardo, sia rispetto alla filologia romanza, sia rispetto a tutti i problemi della lirica trovadorica, ha fatto sì che l'argomento rimanesse saldamente in mano al mondo della romanistica. Quindi non è affatto strano che un libro del genere possa apparire, come dire, scomodo oppure non accettato assolutamente dalla romanistica, perché dopo due secoli, diciamo, di riflessione di questo genere è difficile cambiare rotta.
Senza saber se tonos bel parla svegla paria e larghe saet amors con noi senza alcun dia trovam mantegne secos in Catalogna patria. Thank you.
suo libro mi sono tornate in mente alcune lezioni in ambito cremonese e non dico altro.
Immagino.
E parlare in questi termini sicuramente avrebbe precluso il superamento di alcuni esami. Ma parliamo di altro. Il problema della trascrizione, il problema del ritmo lo affronteremo magari più avanti. Torniamo alla questione iniziale, e cioè questa faccenda dei primi cantautori della storia mi riporta a una domanda che anche lei si pone nel suo libro, cioè il trovatore è colui che compone le canzoni. Chi è in realtà il trovatore? Chi è stato?
Vorrei che la mia risposta fosse introdotta da una citazione di uno dei maggiori filologi romanzi del secolo scorso, Martin de Riquer, catalano, è stato un vero monumento della filologia romanza. Il trovatore è colui che compone poesie destinate ad essere diffuse mediante il canto e che pertanto giungono al destinatario per mezzo dell'udito e non della lettura. Questo è un punto essenziale che non deve essere dimenticato. Le poesie dei trovatori, alle quali siamo costretti ad accedere mediante la lettura, lasciamo da parte i possibili recitals o l'ascolto di dischi delle melodie conservate, non furono composte per essere lette, bensì per essere ascoltate. Producendo in un'epoca in cui la parola poeta era riservata ai verseggiatori che scrivevano in latino colto, per i trovatori comporre era cantare, benché molte volte non siano essi in persona coloro che cantano le loro opere. La definizione di Martin de Riquer è perfetta, e io l'ho anche scritto, però subito dopo ho scritto, io lo leggo perché non lo ricordo a memoria, ma sorge spontaneo un interrogativo: non sarebbe meglio, soprattutto per evitare fraintendimenti, dire sic et simpliciter, il trovatore è colui che compone canzoni, perché poesie destinate ad essere diffuse mediante il canto, che giungono al destinatario per mezzo dell'udito, composte per essere ascoltate, viva Dio, cos'altro sono se non canzoni?
Assolutamente. Perfetto. Questo rimette anche in discussione anche il concetto della poesia per musica.
È perfetto, esatto. È spiegabile questa posizione di Martin de Riquer, perché lui scrive questo testo nella prima metà degli anni 70, quando ancora la differenza, più che differenza, diciamo, c'era una visione manicheistica, diciamo così, della musica cosiddetta leggera di allora, e il mondo della cultura. Per cui dobbiamo scusarlo per questo, non poteva concepire che una poesia, diciamo, così raffinata, così alta, così di cultura, fosse rivestita di una musica che proveniva dal mondo della musica leggera. Quindi è impossibile che avvenga una cosa di questo genere. Infatti lui pensava erroneamente che i trovatori subissero l'influsso del canto gregoriano, il che non solo è un errore storico, ma basta anche un semplice ascolto distratto per capire che sono due mondi totalmente diversi e che non hanno nulla in comune. Quindi, giustamente, lei mi parlava di rimettere in discussione il concetto di poesia stesso, perché se il cantautore fa poesia per musica, non lo chiamiamo poeta, lo chiamiamo cantautore, i francesi lo chiamano chansonnier, eccetera, eccetera. Ma poesia cos'è? Quella di Dante, senz'altro, quella di Marino, quella di Leopardi, quella dei simbolisti francesi, quella dei beat americani, tutto è poesia. Ma io credo che se Dante avesse ascoltato la poesia, avesse letto la poesia di Leopardi, avrebbe avuto qualche perplessità, e se Leopardi avesse letto la poesia dei beat americani si sarebbe strappato i capelli. Però questo preconcetto rispetto, diciamo, all'arte, ma proprio questo termine, arte in generale, diciamo bassa rispetto a quella alta, è persistente, perché soprattutto nel campo della romanistica non è stato superato. C'è qualcuno, mi è capitato una volta soltanto, mi ricordo, di aver letto un testo di filologia romanza di Luciano Formisano, che è un importante filologo, che parlava di cantautori. Dice: in fondo i trovatori sono cantautori, ma tutto lì, finisce lì. I filologi si limitano ad ammettere, perché è impossibile non farlo, che la poesia dei trovatori è una poesia cantata, e tutto finisce lì. Sono due mondi totalmente separati. filologia e musicologia, e io temo che lo rimarranno per sempre, perché sono troppo forti le differenze che dividono i due mondi.
Professore, facciamo a beneficio anche dei nostri ascoltatori un poco di storia. Da dove arriva tutto questo che lei ci sta raccontando? Quando ha inizio? Le origini?
Le origini sono oscure. Sono stati fatti numerosi studi, però lei sa benissimo, quando più indietro si va nel tempo è più difficile andare a scovare la verità o la verosimiglianza. Si sono dette tante cose, alcune con qualche ragione, altre un po' fantasiose. Il fatto è questo, che, ed è un fatto diciamo abbastanza strano, che a proposito dei cantautori c'è anche una corrispondenza nel mondo di oggi. I primissimi documenti, ossia le primissime poesie, sbaglio, le primissime canzoni, hai visto? Ogni tanto sbaglio anch'io. Le primissime canzoni risalgono alla fine dell'undicesimo secolo e appartengono al primo trovatore conosciuto, Guglielmo IX d'Aquitania. Si ha notizia di un predecessore, un certo Eble III de Ventadorn, che viene di tanto in tanto citato dai primi trovatori, ma non si ha nulla di lui. Il fatto è che la canzone, la lirica in generale dei trovatori appare immediatamente come una creatura perfetta, ma una creatura perfetta è difficile che nasca dall'oggi al domani, quindi sicuramente ci sarà stata una tradizione che noi non possiamo conoscere, non conosceremo mai, che però a un certo punto, come succede sempre in questi casi, c'è un momento di rottura in cui una certa tradizione fa un salto di qualità e dà vita a un nuovo organismo, una nuova dimensione che poi fa la sua strada. Le dicevo di un parallelo che si può fare, accostando il mondo antico dei trovatori a quello moderno. In un certo senso la nascita, come dire, così improvvisa, così diciamo perfetta, compiuta della lirica trovatorica si può accostare alla esplosione, possiamo adoperare questo termine, dei Beatles e di tutto il mondo della musica moderna, che da allora ha fatto diciamo passi da gigante. Anche i Beatles nascono improvvisamente, diciamo da un momento all'altro, e subito, come dire, stupiscono il mondo intero, me compreso. Sono stato diciamo rapito da qualcosa che non si era mai sentito prima, come all'epoca dei trovatori, di qualcosa che non si era mai sentito prima. E sebbene possiamo individuare molto più facilmente che per i trovatori, per i Beatles, le loro ascendenze, c'è sempre un momento quando si passa da una fase a un'altra in cui non si spiega questo salto di qualità. Gli idoli dei Beatles, dei quattro ragazzi di Liverpool, erano naturalmente i rockers americani, i cantanti di rock and roll, ma ascoltando una stessa esecuzione di un brano di Chuck Berry, che eseguivano diverse sue canzoni, ma la stessa identica canzone di Chuck Berry eseguita dai Beatles, quindi a distanza di appena qualche anno, suona come un universo completamente diverso, mai udito. Sicuramente è stato così per i trovatori, e questo ci colpisce, come da un momento all'altro, almeno i primi testi, e purtroppo abbiamo soltanto una melodia per giunta mutila del primo trovatore, siano così, così compiuti, così perfetti, così alti, anche quando i loro argomenti non sono tanto alti.
Però se ho del ciamico queste non trovate, poi mi ha mandato, che ho detto che mi scusi, non è la fans, ma se non è sclavzi. E chi ne fa così, lo volgo del bocciar, già non puta fila, e non lo sembra lì, che c'è sai gare vino, fezze o sal mangiar, non si vuole esalzar, e fezze stere lì, dai cacherans, poi si per me sgrasi. Che sapso nel fiato, non è tanto stia, di fortunata in, assunto credes li che no pos mudar tan mes que la portar y no saber ser li el contente trans y coi como a partir y quirin so cortivo no nol pot forzar se para da ayudar pues no fai mas que en ri florare que es castigo che per soda va lo spasco me lo fai là canteo sui cantesi il locale nans e li lai sa venir e chi già per un dir ben prez consola mar greu cuore puoi strovar si srompi per lì a pau che non trai son li ricavar e si coste grazzar e se revenir plecebo vans e gioia sten van fuggir ma soi triunde li però non l'ho stumar per fa orden cusar che trese smocco e si poi del sera mattino potre migliorar di già presso par al nausi rentri dir Cristo masans o esca presto lì e si il fac son gentil alla volo levar ai si spana guidar com senza il palati che lo sa risperi che c'è sa mie pensar no te o me lo zar e so ben escrivir mi per pox grans il prez ben al venir e racconen un ilmas model senior chiar en als non sai contar ma es che sa mors mal si ai plus mamma se si o cam sau pendirà che la roba spasà a streba le consigli si che mos chans e sa preste de lì
come avviene in questi casi quando c'è una novità che colpisce si allarga a macchia d'olio, diciamo, nei tempi consentiti dall'epoca, in tutto il sud della Francia, nel nord, quasi simultaneamente nella penisola iberica, in Germania, insomma, dal Portogallo all'Ungheria, dall'Inghilterra alla Sicilia, quindi possiamo dire tranquillamente che tutta Europa, nel volgere di pochi decenni, canta, compone, vive questa esperienza artistica straordinaria e nuovissima, non ci sono precedenti.
Ecco, diventa un fenomeno di massa, diciamo così.
Diventa un fenomeno di massa, un fenomeno europeo davvero, come 9 secoli dopo i Beatles diventarono così, d'un tratto, un fenomeno di massa mondiale.
Questo ci aiuta ancora una volta a fare della musica, o meglio, a vedere nella musica un elemento unificatore del concetto europeo antesignano, cioè lo era già stato in termini religiosi, lo è ora parlando di trovatori, quindi di musica profana, lo sarà ancora più avanti attraverso i secoli. Mi passa questa definizione?
Senz'altro. Beh, dobbiamo anche pensare, anzi più che pensare, considerare il fatto che i trovatori e i giullari, che sono, diciamo, legati a filo doppio con i trovatori, anche in maniera diciamo non sempre chiara, ci sono giullari che diventano trovatori, ci sono trovatori che si fanno giullari perché, diciamo, erano due mestieri molto diversi con funzioni diverse, ci sono trovatori giullari che si mantengono in entrambe le posizioni, perché il trovatore è l'artista che compone, quindi testo e musica, se ne è capace la esegue personalmente a corte, se non è capace la fa eseguire da cantori professionisti o da giullari, quindi rappresentano, diciamo, la punta di diamante dello spettacolo in senso lato in tutto il Medioevo, perlomeno nel basso Medioevo. Lo spettacolo, l'intrattenimento, chiamiamolo come vogliamo, sono i trovatori e i giullari. I trovatori, diciamo, sono la parte alta, i giullari stanno un po' a metà strada o occupano anche, diciamo, i gradini più bassi della scala dell'intrattenimento, perché vanno di corte in corte, cercano di sistemarsi anche allora a corte, giustamente, e sono apprezzati, sono ascoltati, intessono con i loro mecenati rapporti anche strettissimi, a volte anche di grande amicizia e a volte di rivalità. Perché c'entrano le donne, il trovatore celebra una dama e non possiamo pensare che si limitasse a celebrarla, naturalmente, e quindi rappresentano il meglio, perlomeno la parte culturale, dello spettacolo dell'intrattenimento del basso medioevo, un po' come oggi il cantautore, tra virgolette, impegnato, come si diceva una volta, ma il termine non mi è mai piaciuto, devo dire, visto come un intellettuale, pensiamo un De André, un Guccini, Vecchioni, eccetera. L'autore, ma anche cantautore, però diciamo di canzone che oggi diremmo pop, ecco, così, diciamo, non di altissimo livello, beh, è già guardato in maniera diversa. L'artista medio da Sanremo certamente non si può accostare ai cantautori storici.
Le canzoni di vinil, ma via l'ozza parte, poi se via, e andando dal pir per rosse breccia mi, potesse non trovar, per poi la mandar, che mio che le cusir, non li sta a fans, ma se lo presca a zir. Perché non è sottil, che sappno bel trovar, non è faccia schiar, di forno matai di, ma sul palpere svi, per non ne poc mudar, a me scriva a portar, chi non sapesse zir, ma ne indre e canz, ni dico ma facir.
E ringraziamo Marcello Schembri di questo suo intervento, che proseguiremo con lui la prossima settimana. Ritroveremo i trovatori continuando con il nostro ospite il discorso, che peraltro potrete ritrovare nel libro pubblicato dall'editore Zecchini e intitolato appunto I Trovatori. Grazie di essere stati con noi, a risentirci da Giovanni Conti.
Lo pezzo salva già, ma se volesse azzar, il pezzo deve venir da gatti e ranz, poi si per me a scrazir. E ranz romendo mil, ma so de senno char, e ranz lo sai contar, ma spessa morfa sì, ma è tu salasse di, non canza ben dirar, che ranno poco azzar, a tre vali consir, si temo. Se fa delir, che ranno può spazzar, a tre vali consigli, si chiamo chance, e se fa delir.